Appena sono arrivata ho sentito proprio un brivido di gioia che derivava dal sentire, vedere, provare il mio amico, grande amico prima di tutto, compagno, fratello, padre, persona che mi ha stimato e che io ho stimato molto e continuo a stimare, che è appunto il vostro vescovo adesso. Dentro una bella famiglia, sono proprio contenta che sia qui e che voi insomma lo abbiate accolto con, mi sembra davvero con estrema, con circolarità, no? Cioè persino questa posizione, sono anche questo di dietro, quindi lo sento molto protetto e questo mi fa molto piacere, non credo che derivi solo da un senso materno che è tipico di ogni donna, ma davvero da chi comunque sente molti legami, no? Lui viene da fermo, è un po', insomma, una parte della nostra vita, giustamente, e continua a far parte anche della nostra Chiesa, e quindi saperlo in un luogo così amorevole è per me, come fermana e come amica, appunto, intanto un motivo di gioia. E poi vi ringrazio davvero perché mi avete invitata a parlare di un argomento di cui nei 14 anni che ormai insegno e anche giro un po' per l'Italia a parlare più o meno indegnamente di questioni bibliche, non mi è mai capitato, cioè nessuno mai mi ha invitato a parlare della bellezza dell'essere cristiani. Per fortuna, cioè questo poi non è significato che credo, né che io abbia mai, diciamo, come dire, comunicato questo, anzi spero di averlo sempre comunicato, che fosse bello essere cristiani e che anche mi sia stato comunque comunicato. Ma davvero metterlo a tema è stato un atto di coraggio, forse anche un'impudenza da parte mia accettare, perché prima di tutto vorrei così dire quasi il velo che ci deve essere sempre intorno alla bellezza. Parlare di bellezza insomma è da impudenti, perché la bellezza innanzitutto è uno sguardo, è un modo di guardare. La bellezza, come si può dire, non è qualcosa di oggettivo, così che rimane fuori. La bellezza è un fluido, diciamo così, che riesce a far comunicare ciò che è fuori con ciò che è dentro. E quindi la bellezza si può soltanto contemplare. Allora io proverò così con voi a fare, diciamo, questa operazione di contemplazione, partendo così, mettendo alcuni motivi, alcuni temi, alcuni quadri, perché no? Facendo come, così, come fa la persona che va dentro un museo oppure una mostra e cerca di descrivere ciò che prova mentre guarda qualcosa appunto che viene comunque considerato bello. Spero anche di tirar fuori qualche quadro cui magari alcuni tra voi non avessero mai pensato, perché noi cristiani abbiamo così, da una parte una risorsa, dall'altra, perché no? Un limite molto grande, noi cristiani, soprattutto noi cristiani cattolici, che non sappiamo quanta bellezza ci sia nel nostro essere cristiani. E io ovviamente, come dire, ormai traduco quasi tutto in termini biblici, ciò che vivo come cristiana, come donna, come cittadina anche del mondo, non solo della Chiesa. E allora ovviamente così aprirò delle finestre insomma all'interno della Bibbia e è facile che qualcuno avrà modo ancora di meravigliarsi nel cogliere aspetti forse insomma mai scoperti. Ma la prima cosa così che mi sembra bellissima e il primo quadro che voglio mettere davanti ai vostri occhi è l'avere un cuore solo. Immaginate questo quadro, la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era tra loro comune. Ecco, questo è un primo quadro, ma di che si tratta? Pensate, soltanto così sottolineiamo alcune parole, la moltitudine, eh? Qui oggi noi siamo tanti, ma dobbiamo pensare che alla Chiesa appartengano tantissimi altri. E ieri ero a Venezia a parlare di pace e sento qui con me ancora tutte le persone che avevo negli occhi ieri, no? La bellezza dell'essere Chiesa sta proprio in questo, che si va in qualsiasi città e si trova una parte di quella moltitudine e si riesce a parlarsi, a comunicare, no? Ecco, allora, la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede, vediamo che questo quadro è un quadro in movimento, perché la fede non è come la patente di guida, tra l'altro bisogna rinnovare anche quella, ma è qualcosa che si tiene, un documento che si tiene in tasca. La fede è un cammino, è un venire verso, quindi insomma è un quadro che è più forse una fiction, questa prima icona che io ho aperto. La moltitudine, immaginiamo tanta gente che viene alla fede e che ha, tantissima gente, un cuore che io direi indiviso, più che solo. Un cuore solo significa un cuore indiviso, un cuore conciliato, un cuore che è complesso, perché no? Il cuore del cristiano non è un cuore da singolo. Ecco, questa è la prima, per me, stupenda cosa del cristianesimo. La sfida alla solitudine. Il cristianesimo è la sfida alla solitudine. La sfida ad ogni bandiera. Barriera di ogni tipo. Non dimenticate che Gesù, così parla la lettera ai Efesini di Gesù, è colui che sostituisce il muro che era frammesso. Il muro è abbattuto e gli ha messo la sua carne, per fare dei due un corpo solo. Questo è essere cristiani, questa è la bellezza del mistero della vita che viene dal cristianesimo. Erano un cuore solo e un'anima sola. Beh, qui adesso insomma lasciamo stare la distinzione tra cuore e anima, ma mi piace pensare che il cuore dia un solo battito, no? Il cuore è quello che pulsa. Ancora una volta non si tratta di una realtà statica, ma di una realtà dinamica. Ecco infatti che, così la mia esperienza anche, no, di questo momento, è quello di poter sentire una sintonia, un concerto, diciamo quasi, no, proprio in termini musicali, con chi magari non ho mai visto, tanti di voi non li ho mai visti, eppure si riesce a sentire il cuore battere allo stesso tempo, e un'anima sola, così voglio riempire questa parola di un'altra parola, lo voglio spiegare in questo modo, un'anima sola, cioè un, come si può dire, una prospettiva, un orizzonte è l'anima, un'anima sola, avevano un solo orizzonte, adesso vedremo qual è appunto questo orizzonte, come dire, si sintonizzavano su una linea d'onda, si capivano secondo un certo, come si può dire, una certa visione delle cose, no? Anima sola, anche qui, non significa un'anima monocorde, che pronuncia una sola parola, no, l'anima dei cristiani è un'anima che ha tante voci, ma è un'anima sola, perché sta in un unico orizzonte, che è quello appunto, che adesso subito vedremo, è quello in cui nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva. Altro grande concetto meraviglioso del cristianesimo, l'abolizione della parola proprietà. Guardate che non è uno scherzo, magari fosse così. Io alla fine vi farò una domanda molto provocatoria, no? Se questa bellezza la viviamo o se invece ne abbiamo una nostalgia terribile, ma ci sembra inaccessibile, impossibile da incarnare fino in fondo. Nessuno diceva sua proprietà, eppure tutto gli apparteneva. Cioè, sapete che fa il cristianesimo? Qual è l'anima del cristianesimo? Che non si priva di nulla, perché i cristiani non si privano di nulla, anzi, questa è la descrizione della prima comunità cristiana, no? Della comunità della Pentecoste, ognuno aveva tutto, perché aveva il suo, diciamo, quello che ci aveva messo lui nella comunità, anche in senso proprio economico, era molto con un senso molto concreto, ma disponeva di quello che era di tutti gli altri. Ma quello che era suo non lo chiamava più proprietà. Sono le parole che vengono cancellate e con esse il senso di, come si può dire, individualità dell'avere le cose. Noi possiamo godere di tutto il mondo, di tutte le cose, senza farne nostra proprietà. Beh, questa è una grande rivoluzione, è una grande bellezza che io dicevo veramente genera uno sconcerto gradevole, piacevole, perché pensate quanti bambini a questo mondo veramente piuttosto di avere negata la terra, negata l'acqua, negato il pane, no? E quindi negata la dolcezza del cielo, insomma, e della vita, potrebbero invece godere di questo giardino che è il mondo. Ma ogni cosa era tra loro comune, tutto essi condividevano. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza alla resurrezione del Signore Gesù Cristo e godevano di grande stima. Guardate, che ci vuole? Questa è un'altra bellezza per me sconcertante. Ma che ci vuole per rendere testimonianza della resurrezione del Signore Gesù Cristo? Qualcosa di chissà quanto straordinario? Ma proprio no, no? Basta avere un cuor solo, un'anima sola e non chiamare proprietà individuale quello che invece, di cui si gode, quello che ci appartiene. Cioè è proprio questo, diciamo così, questo anello di riconciliazione in una famiglia, in un gruppo, nella chiesa, insomma, no? Nella comunità, a rendere una testimonianza addirittura della resurrezione. La terra redenta è la terra condivisa. Pensate quale grande, come si può dire, proprio messaggio, no, di bellezza, questa terra condivisa che, vedete, qui non è la testimonianza della morte e resurrezione. Di solito nel Nuovo Testamento noi leggiamo sempre insieme morte e resurrezione, ma qui si parla solo di resurrezione. Perché la condivisione è l'avere il cuore indiviso, cioè un cuore condiviso, non un cuore ipocrita, mi raccomando, l'ipocrisia vela ogni bellezza, perché la bellezza è pura, e solo il puro la può contemplare. Ne può intuire, come faceva lo sposo della sposa del cantico, attraverso il velo. Noi possiamo ammirare la bellezza solo per uno spicchio, no? Non è possibile. Diventeremo tutti ciechi se veramente potessimo godere della bellezza totale del volto, no? Di Dio, che è il volto della sposa nel cantico. Bene, allora, quindi la risurrezione del Signore, che è un'anticipazione, è un già e non ancora, è veramente qualcosa che c'è, ma è di là da venire ancora, potrà essere testimoniata. Quindi, come dire, c'è un credito fatto a questa risurrezione attraverso il cuore indiviso. E poi godevano di grande stima. Guardate la semplicità di questo passaggio. Noi ci preoccupiamo molto, o almeno, perché no, tra l'altro i cristiani dovrebbero preoccuparsi di godere di grande stima, non tanto di affermare magari certi principi, perché in realtà va anche bene affermare i principi, ma qui si parla di godere di grande stima, essere stimati dai non credenti. Era un pensiero per i cristiani della prima ora, lo deve essere anche per noi. La stima, cioè l'apprezzamento, il non credente ci deve stimare per la nostra sapienza, per il nostro buon senso, perché sono quelli i criteri del non credente, per la nostra intelligenza, no? Perché sappiamo veramente costruire realtà che, come dire, che chiunque possa apprezzare. Ma allora, ancora una volta, la stima da parte di chi non crede o di chi crede diversamente, oggi si parla di diversamente credenti, addirittura, anche la stima di un musulmano è importante per noi, perché il linguaggio della bellezza è universale. E se il cristianesimo è bellezza, se noi sappiamo veramente attraversare ed essere un piccolo specchio di questa bellezza, state tranquilli che tutti avranno grande stima di noi. Nessuno infatti tra loro era bisognoso. Guardate, la bellezza è una grande sfida, ancora, a che cosa? Allo scandalo della povertà proprio intesa però, non nel senso ovviamente della beatitudine, ma della povertà intesa come frutto dell'ingiustizia, frutto della cattiveria, frutto dell'egoismo, lo scandalo di tutto ciò, lo scandalo che ci siano ancora tra noi bisognosi. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, non ci possono essere bisognosi, perché troppa è la nostra ricchezza, perché ancora ci siano dei bisognosi, perché non è possibile, non si può celebrare l'Eucaristia, lo dirà Paolo poi nella prima Corinzi al capitolo 11, quando uno esce pieno e che si è insomma mangiato troppo, e l'altro invece esce con la fame. Questa è un'eucaristia, dirà Paolo, in cui chi celebra la stessa eucaristia, cioè chi mangia di quel corpo, uccide di nuovo il Cristo. Insomma, meglio che ne diciamo poche di parole, sennò ci fanno male, fanno male pure a me che le sto dicendo. Nessuno tra loro era bisognoso, poiché quanti possedevano campi o case, li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano. Guardate, questo è un altro verbo, bellissimo per me, liberarsi dalle ricchezze. Oh, quanto è profetica questa parola. Voi direte, ma che dice questa pasta? Beh, la ricchezza non è certo qualcosa di cui liberarsi, anzi, è la ricchezza qualcosa da accumulare, è un altro il verbo, no? Che ci mettiamo vicino. Ma sì che è così. E invece qui c'è un'assurdità, diciamo, che viene detta, che io trovo bellissima. Li deponevano ai piedi degli apostoli, cioè, come dire, si fidavano di chi poi li avrebbe amministrati questi beni, no? Questo, diciamo, ricavato di ciò che si, quelli che venivano alla fede, vendevano. Ma in questo verbo deporre, che significa proprio mettere giù, cioè non toccarlo più, non tenerlo più in mano. Guardate, in questo verbo deporre c'è la libertà. La libertà è bellissima. Che non è il pauperismo. Il pauperismo è l'ideologia della povertà, non c'è tra niente. I cristiani sono ricchissimi, niente manca loro. Tutti, no, come dicevo prima, ma non lo tengono in mano. La ricchezza non la tengono in mano, non è loro, non ne fanno proprietà. E quindi ne sono liberi. E anche il loro cuore ne è libero. C'è una storia che è quella di Anania e Safira, io non la racconto, ma questi avevano venduto un campo, insomma, avevano tenuto una piccolissima parte, che c'è di male? Ma per tenere quella piccolissima parte, che cosa vendevano, che cosa rinunciavano? Al cuore indiviso. Perché se tu tieni questa piccola parte, il tuo cuore è comunque indiviso. Tra la comunione e questo sciocco orologio, questo sciocco oggetto. Bisogna riflettere molto. La bellezza è totalità. Beh sì, non è così, no? Ci sono molte teorie, diciamo, dell'arte. È quando un quadro è veramente bello, quando esprime qualcosa di assoluto, di universale, di totale, ok? Beh, in questa, diciamo così, in questo clima, no? Naturalmente, ogni cosa veniva distribuita a ciascuno secondo il bisogno. Ecco, un'altra cosa bella per concludere su questo primo quadro. Non è che tutti avessero la stessa parte. Ecco, no, perché no, qualcuno ha detto, no, che il cristianesimo è anche alla base di una idea egualitaria della società. Sì, ma anche no, perché lo diceva molto bene Don Milani. Don Milani diceva che non c'è giustizia più ingiusta di chi dà le stesse cose a persone che non sono uguali. Perché noi non siamo uguali, non è vero? Il nostro bisogno è tutto diverso. Ricordate Don Milani, che grande, no, rivoluzione fece nella pedagogia, poi nella scuola. Bene, e quindi il concetto è questo, a ognuno viene dato secondo il suo bisogno. Pensate che intelligenza, io ne sono stupita, che intelligenza, che altezza, guardate, queste sono pagine scritte come minimo 1900 anni fa, insomma, 100, poniamo il libro degli Atti, 190, 100, 110 dopo Cristo, ma sentite quanta attualità e quanto ancora, secondo me, da fare, quando ancora la nostra stessa civiltà, no? La nostra stessa cultura deve procedere per riuscire a vedere questa bellezza. Beh, come vivevano, un'altra cosa bellissima, la dolcezza della vita comune, perché ci vuole anche questo. E questo, guardate, faceva parte, e spero, mi sembra, insomma, lo vedo, in tanti luoghi, insomma, cristiani. Paolo, che era un uomo che aveva scelto, insomma, che comunque consigliava anche di non sposarsi, perché se uno si sposa a molte rogne, e questo è vero, tra l'altro, no? Chi non si sposa ne ha meno, speriamo, Beh, per dire, Paolo diceva, chi non si sposa non deve pensare di piacere a sua moglie o comunque tutte le faccende che poi riguardano, Ma lo diceva per altri motivi, ecco, io per carità, io sono una grande, io difendo molto Paolo, nonostante fosse un po', ma con le donne, ma lasciamo stare, e questo se ne parlo un'altra volta, ma però lui aveva una famiglia, e poi come se aveva una famiglia? Guardate che la famiglia nelle prime comunità cristiane, così come nelle nostre comunità, non era una famiglia di sangue. la famiglia cristiana è un altro aspetto bellissimo, perché è la famiglia dove si amano come se fossero, molto di più che se fossero legati dal sangue, persone che non parlano neanche la stessa lingua. Ma pensate tu, pensate ancora oggi quanto questo sia difficile, cioè che ci si trovi in un gruppo di persone che magari vengono stranieri, no? Che vengono da diversi luoghi, eppure si possa amarsi, si possa condividere il lavoro, la casa, il pasto, il sonno, la dolcezza dell'amicizia, la mano, la carezza. Questa è la nuova famiglia. Guardate che quando noi parliamo di famiglia di sangue, non dobbiamo dimenticare che la famiglia cristiana si fonda sull'Eucaristia, non si fonda sul sangue, si fonda prima di tutto sull'Eucaristia, il sacramento ovviamente del matrimonio. Ma qui davvero, insomma, c'erano famiglie, c'erano delle coppie. Paolo ama tantissimo, sentite le parole che usa, ama tantissimo i suoi amici, non so, per esempio... C'è una famiglia che è quella di Aquila e Priscilla, vi leggo solo qualche parola. Salutate Prisca o Priscilla ed Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvarmi la vita essi hanno rischiato la loro testa e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Sentite, salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Questo è il clima. Una cosa bellissima è il clima delle case cristiane. Che clima c'era, sentite? La gratitudine per l'amicizia, perché la comunità si crea sull'amicizia, no? Aquila e Priscilla avevano talmente amato Paolo, lo amavano gratuitamente, non avevano nessun rapporto di sangue, come dicevo prima, con lui, eppure l'avevano amato così tanto che per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa. Un amare fino alla fine è quello della comunità cristiana, addirittura. E Paolo li ringrazia, quindi guardate, tra voi non ci sia che il debito veramente della grazia discendevole, grazia intesa come grazie, gratitudine discendevole, no? E addirittura dice Paolo, non solo io sono grato per quello che hanno fatto per me Aquila e Priscilla, ma tutte le chiese dei gentili, perché? Perché così, grazie anche all'aiuto di questa famiglia, di questa coppia, Paolo aveva potuto evangelizzare i gentili. Sentite allora, i vasi comunicanti, questa è la Chiesa, è qualcosa di bellissimo. Proprio il passaggio della grazia che fa dire parole di grazia. Le parole tra noi siano belle. Ecco, qui io vorrei veramente fare una preghiera, chiedere alla mia Chiesa, qui c'è un vescovo, una cosa chiedo, veramente lo chiedo, non usiamo solo il linguaggio normativo, usiamo il linguaggio estetico, lo diceva anche Sua Eccellenza all'inizio, dobbiamo essere attraenti, ma non vanitosi, non per dire, come dire, per catturare l'attenzione, perché guardate, tutta la parola di Dio, diceva un mio maestro Alonso, è più della metà è poesia. Ma questi testi sono poesia, sono proposte di bellezza, non sono dogmi, non sono certo, il dogma è un modo di elaborare questa bellezza, ma io chiedo alla mia Chiesa di ripristinare il linguaggio poetico, perché no? Quando si parla, quando si evangelizza, certe volte, non so, chi ci ascolta ha un po' timore che deve fare, deve, questo verbo devo, no, non è così. Prima di tutto, come si dice, si propone la bellezza di una vita che si sperimenta, di una grazia di cui si gode. E non so, ci sono poi altri due amici che Paolo saluta alla fine della lettera romana, al capitolo 16. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia. Ma non erano parenti Andronico e Giunia, è parenti perché tutto il Nuovo Testamento prende le parole che prima servivano ad indicare i rapporti familiari, no, come fratello, sorella, padre, madre, eccetera, Gesù stesso lo fa, per indicare i rapporti di fraternità. E lo fanno le sore, no? Sono loro, si chiamano sorelle fra loro, ma loro non sono sorelle, no? Però capite qual è il discorso? Che la vera fraternità è questa, la vera, diciamo, parentela. E chi sono Andronico e Giunia? Compagni di prigionia. La bellezza del condividere il momento difficile, il momento della debolezza, quanto è bella questa cosa, no? La, come si può dire, la memoria stupenda che rimane di colui che è stato con te nel momento del bisogno. Questo è il cristianesimo. La compagnia all'uomo. Grande sfida. Non è un'idea, non è un'ideologia, tantomeno sia un partito. Mi permetto di dirlo, tantomeno il cristianesimo non deve mai essere un partito, perché è la colla del mondo, è la colla del mondo. È ciò che abbatte ogni barriera, persino quella dell'isolamento, perché chi è più isolato del prigioniero? Nessuno. Il prigioniero è proprio è colui che è isolato, ma tu col tuo amore puoi raggiungere anche l'isolato. Compagnia al mondo, dove? Nelle suburre del mondo. Lì sta la bellezza, no? Laddove tu riesci a parlare, laddove tu riesci, sono stata a Calcutta, ho una sorella, e quindi non posso non dire quello che ho visto a Calcutta. Che cosa ha fatto all'inizio Madre Teresa? Semplicemente ha portato a morire nel calore, diciamo, di un tetto, e soprattutto con il calore di una mano, tanti moribondi. Quella è la bellezza della nostra fede, perché sfida veramente l'impossibile, il limite estremo del dolore, quando il dolore è solitudine, quando il dolore è isolamento, quando un essere umano dice io non esisto per nessuno. Guardate, veramente è la pecora smarrita, no? È un brivido la bellezza del cristianesimo. Andronico e Giunia sono degli apostoli insigni che erano in Cristo già prima di me. Li chiama apostoli, e qui c'è stato il problema di Giunia, che non poteva essere chiamata apostolo perché era una donna, eppure di Giunia Paolo proprio non faceva queste distinzioni più di tanto, anche Fede era un diacono, approfitto per dirlo, perché nella Chiesa c'è la comunione. San Giovanni Crisostomo, a proposito di Giunia, dice: quanto è grande la sapienza di questa donna, che è stata ritenuta degna persino del titolo di apostolo. Non dimentichiamo questo, no? Che lo stupore della Chiesa sta nella sua capacità di fare sempre comunione. Bene, va bene, insomma, queste coppie e poi tanti amici. Vi voglio soltanto un'espressione di Paolo per un suo amico, sentite. Paolo, al nostro collaboratore Filemone, alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno Davide, alla comunità che si raduna nella tua casa, rendo sempre grazie a Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare della tua carità per gli altri e della fede che ha nel Signore Gesù. E insomma, come dire, parole di tenerezza, parole che dicono che cosa? Che la fede dell'altro, la carità dell'altro, la bontà, la giustizia dell'altro sono anche mie. Non dimenticate, gareggiate nello stimarvi a vicenda, perché è un'altra cosa bellissima della nostra fede. Non dobbiamo pensare ad avere chissà noi, ognuno di noi singolarmente, questa proprietà dell'essere foss'anche buoni, mai, mai. La bontà dell'altro è sempre un motivo di estrema dolcezza per noi, no? La sua bontà è anche la nostra. Come sarebbe bello riuscire veramente ad avere questa concezione del corpo, guardate che il cristianesimo ha parlato del corpo come nessun altro mai, nessun'altra religione mai, ma neanche nessun altro pensiero, nessun'altra forma di pensiero. Per me il capolavoro proprio della, come si può dire, della bellezza del corpo è quando Paolo ne parla come di un insieme organico composto da molte membra, e ogni membro è un uomo, una donna, un bambino, un vecchio, un giovane, ciascuno di noi. Guardate, questo significa veramente infrangere le mura di che cosa? Della paura della morte. Perché Gesù ha vinto la morte nel corpo. Se io mi considero sola e che la mia vita finisce con me, io ho paura della morte. Io ricordo un vecchio signore che abitava vicino a me a Tarussino, e prima di morire, una persona che parlava pochissimo, che era molto ammalato, ho avuto la fortuna di assistere al momento della morte, e un secondo prima di morire lui ha detto il nome del figlio, ha chiamato il figlio gli ha dato la mano e lui è morto nella pace. È bellissimo questo, perché? Perché la nostra morte non è la fine della nostra, neanche del nostro corpo, perché il nostro corpo è membro, e del grande corpo del Signore, di cui tutti facciamo parte, se riuscissimo ad entrare in questa mentalità. Vedetemi un po' se non è una bellezza, un delirio di bellezza questa immagine, no? E poi non solo, ma l'altra paura che ci fa superare questa idea della comunione cristiana è che non devo fare tutto io. Non so voi, ma io che sono una donna, che ho la famiglia, che ho il lavoro, eccetera, 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 naturalmente, no, cado nell'ansia. E perché? Perché sembra che debba fare tutto io. Ecco, io ultimamente in questi ultimi 2-3 anni non sto facendo altro che pregare per questo. Perché il Signore impari, io riesca veramente ad imparare anche gli altri, perché anche gli altri ci insegnano. Il Signore mi insegni a lasciare, cioè a dire ma no, non devo fare tutto io, perché poi non è vero, tra l'altro, ma se noi ci concepiamo come parti di un corpo, ma gli altri faranno pure qualcosa, non dobbiamo mica fare tutto noi, Certe volte anche noi come chiesa nella società siamo troppo preoccupati quasi di risolvere tutti i problemi che ci sono, ma ci saranno anche gli altri che li risolvono con noi, che ne dite? Questo è un sabato, o meglio una domenica. La domenica come tempo riposato, non solo gli altri, c'è pure il Signore poi, no? Il Signore che salva il mondo, noi ci mettiamo qualcosa, ma perché no? Anche sono tanti altri, no? Che possono veramente promuovere il bene del mondo. Insomma, la bellezza degli intrecci amorosi, preziosi, la collaborazione, l'idea della collaborazione e la dolcezza della collaborazione, che ci fa veramente sentire quanto Marta sia troppo preoccupata. Un attimo solo, due piccole finestre sulla, come si può dire, sulla dolcezza che vive Gesù della famiglia cristiana. La prima, quella con Marta e Maria, nel capitolo 10 del libro di Luca. Quando Gesù si trova a camminare, no? Era pellegrino, a un certo punto Marta lo coglie nella sua casa. Gesù aveva bisogno di amicizia e la vive con molto sentimento, no? Ma Marta si preoccupa di preparare tante cose, no? Invece Maria lo sta a sentire, si mette seduta, deponendo proprio la sua azione, mentre Marta la immaginiamo in piedi, senza che non si ferma un minuto, e in ciò Gesù trova, secondo me, non solo Marta trova le parole, Maria trova le parole, e trova la bellezza di queste parole, la musica, per l'udito. Guardate, il cristianesimo è musica, perché è parola che entra e trasforma, fa lievitare il cuore. Il lieto annuncio è, il lieto annuncio. Allora, mi raccomando, custodiamo questa bellezza. Diciamo parole belle, parole che non vadano a condannare, ma che vadano veramente a spingere fuori il desiderio di quelli che incontriamo, a tirare fuori proprio il sospiro della vita. Il cristiano è il chirurgo dell'infanzia, mi piace pensare questo. Il cristiano è qualcuno che tira fuori, da chi incontra, lo spirito dell'infanzia, cioè la capacità di sorridere. E la capacità, forse che no, di impegnarsi, che cristianesimo è freneticamente impegnato, ma in questo incontro, nella gioia dell'incontro, del parlarsi, Gesù era molto felice che Maria lo ascoltasse. Tanto è vero che chiama quel circuito la parte migliore. Bisogna fare una gerarchia, anche questa è bellezza. Pensate a Michelangelo o ai grandi scultori, quanto dovessero lavorare per togliere ciò che non rendeva stupendo il Mosè o qualcos'altro, la pietà. Ecco, non so, tanto parlando di bellezza, come si fa a non parlare della pietà, no? Ma quanto bisogna togliere? Pensate allora a Marta e Maria. Certe volte tutto quello che noi pensiamo si debba fare, o come vorrei che il mondo cattolico si riposasse un po'. Per esempio queste povere suore, io ho la fortuna di conoscerne tanti in giro, sono iper indaffarato, mamma mia, veramente, riposatevi un po', godete, abbiate il tempo per guardare ciò che è bello. Ecco, un'altra cosa, non si sa da dove arriva ciò che è bello. Se noi non abbiamo la deontologia, ci vuole, ecco, per esempio, i nostri figli, è difficile che se li mettiamo davanti a un Caravaggio, dicano, io Sergio, lui è abbastanza sensibile, siamo andati a San Luigi dei Francesi e gli è piaciuta la vocazione di Matteo, di Caravaggio, ma insomma, chi non avesse l'alfabeto non potrebbe cogliere la bellezza, questo è molto importante, perché si impara, come si impara? Mettendosi a sedere, come Maria, mettendosi giù, trovando del tempo. Dobbiamo stabilire una gerarchia sulle cose che vogliamo fare. Guardate, essere cristiani ci chiede tutto il tempo. È inutile. Guardate, la bellezza è una punta di diamante e non esiste niente di più duro del diamante. Non è una cosa romantica. È una cosa durissima e purissima. Ci chiede il tempo, ci chiede il viaggio. Bisogna viaggiare. Un altro aspetto bellissimo del cristianesimo nascente. Come arriva a Roma, naturalmente? Per mare. Il gusto di viaggiare e il dovere di viaggiare. Bisogna viaggiare, bisogna uscire. No, non c'è niente da conservare. No. Casomai custodire la memoria, ma non conservare. Questa è un'altra cosa che vorrei dire. Certe volte noi scambiamo il custodire la memoria per conservare, cioè fare le cose che facevamo ieri. Non si può, è impossibile. Non si fanno le cose che si facevano ieri, mai nel cristianesimo. Ma bisogna viaggiare invece, cioè parlare lingue nuove, incontrare nuova gente e lì tradurre nell'oggi, nella lingua di oggi, ciò che accade. L'evento della bellezza si deve sempre rinnovare, altrimenti non c'è. E allora il coraggio di uscire, il coraggio di... Cioè, il cristianesimo non può essere un'etichetta che dice che siamo bravi o che siamo meglio degli altri, assolutamente. È proprio un uscire in tutti i sensi, un uscire anche, come si può dire, per trovare una cosa interessantissima. Paolo inventa una lingua. Il greco di Paolo è nuovo, la inventa. Ecco, questo significa viaggiare. Bene, Gesù, l'altro piccolo quadro che mi piace tanto, si trova in Giovanni 12, nei primi versetti, 1, 6 o 9, insomma, quando Gesù, nei giorni prima della Pasqua, si trova a casa sempre di Lazzaro, che era risorto, che egli aveva fatto risorgere dai morti, dice Giovanni, Marta e Maria. E che cosa diventa la bellezza? Il contatto. Questa donna che infrange un vaso di olio profumato, di nardo purissimo, e glielo versa tutto sui piedi. Guardate, la bellezza è l'eccesso. Tant'è vero che Giuda dice che si potevano curare 300 denari, quindi tanti poveri. 300 denari. Cioè, questa donna aveva sprecato 300 denari. Perché Giuda dice, sono troppi per quei piedi, per i soli piedi di Gesù? Perché secondo voi? 300 sta a 30. Per quanto Giuda vendette la vita di Gesù? Per 30 denari. Lei quindi aveva peccato di eccesso, cioè aveva sprecato 10 vite di Gesù. Fa venire i brividi pensare alla quantificazione del valore della vita che fa Giuda. Erano troppi quei denari. Lui quantificava, la vita di Gesù ne vale 30, non ne vale 300. E qui si apre una bellezza straordinaria. L'amore è un eccesso, non ha misura, non ha quantità. Così come la vita. Il cristianesimo ha una cosa bellissima, il valore senza valore della vita, di chiunque, di ogni vita. Guardate, questa è una cosa assurda, si può dire, bellissima, straordinaria, che non so chi altri veramente riesca ad avere, non c'è morale né etica che riesca a definire questo. Il valore della vita di un peccatore come di un uomo giusto. Il valore della vita di un povero e di un ricco, di qualsiasi vita, in qualsiasi polo di questa terra. Qualcosa che faceva dire a mia madre, Beh, mia sorella è andata a raccogliere degli genitori di altre persone, e però quando io sarò ammalata non sarà qui. E così è stato. Perché? Che razionalità c'è in una scelta del genere? In chi va in Sudan, a guarire le ferite di persone che nessuno sa più o meno al mondo che esistano. Capite? Il valore della vita, 300 denari. Per quale motivo poi? Per se stesso, per amore, basta. L'amore che basta all'amore. Non c'è un guadagno nel cristianesimo. Se ci fosse un guadagno, avremmo, se noi pensassimo al guadagno, non solo violenteremmo la bellezza, ma avremmo la stessa mentalità di Giuda. E quindi bisogna che noi si lavori molto, se si riesce a resistere a queste cose, perché guardate, anche noi mogli lo facciamo, quantifichiamo persino l'amore da dare al nostro marito. Sì, un po' si fa, è normale, noi poi figli di questa società dove tutto è quantificato. Diceva un sacerdote lì a Venezia, mi ha colpito molto, cosa che richiamava anche il vescovo, dice, io mi trovo ad essere un distributore dinanzi a una folla di consumatori. No, i cristiani non siano dei consumatori. In questo aspetto che abbiamo visto c'è una bellezza rara, dove si partecipa, dove si toccano i piedi dell'altro, e da questo esce il profumo che riempie tutta la casa. Pensate cosa c'è di più evanescente del profumo, ma anche questo è bellezza, perché la bellezza è lo sprecare nel senso economico, ma non nel senso però della vita, non nel senso dell'amore. Beh, ci sono tante altre ragioni per cui noi, come dire, e tanti altri quadri, veramente mi sono fermata al primo, però va bene, ve li elenco soltanto. Beh, la proposta della pace. Sentite, non so, vi leggo solo due testi, la pace e la speranza. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Guardate, questi sono quadri che sono nella Bibbia. E che noi dovremmo leggere tutti i giorni per sentirci meglio, per guardare la bellezza, no? Ma io dico ai miei figli che noi siamo ciò che ascoltiamo, non solo ciò che mangiamo, ciò che ascoltiamo e ciò che guardiamo. Ecco perché noi dobbiamo far sì che le nostre città abbiano una bella architettura. Perché se i figli crescono di fronte al brutto, non potranno che pensare a cose brutte. Capite com'è? Abbiamo bisogno di cibarci, è un metabolismo, insomma, che bisogna promuovere. Sentite queste parole. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, il padre di Davide, un virgulto spunterà dalle sue radici. Su di lui riposerà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di discernimento, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza, di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze. Guardate, questa è l'immagine del re che porta la pace. Chi è il re che porta la pace? È qualcuno su cui riposerà lo spirito del Signore. È uno spirito che gli darà tutte le conoscenze possibili, la sapienza, il discernimento, il consiglio, la fortezza, la conoscenza e il timore del Signore. Cioè sarà qualcuno che avrà dinanzi a sé il volto di Dio, non la paura di Dio, il timore del Signore vuol dire avere Dio dinanzi. Non giudicherà secondo le apparenze. Questo è il re della pace, che non si fida delle apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri. Diceva prima il vescovo, la priorità dei poveri. Certo, la priorità dei poveri. È interessante che la pace si costruisca prima di tutto facendo giustizia ai miseri. La giustizia non è un concetto astratto, ma è ciò che si deve ai miseri, cioè il riscatto, la dignità, a partire dai miseri. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, sentite, non con una spada. Non con l'esercito. Non dobbiamo mai fidarci quando sentiamo parlare di chi vuole andare a portare la pace con la guerra. Questo testo, guardate, lo dice bene. la parola quando è giusta, quando è una parola di pace, quando è una parola riconciliata, quando è una parola che è fatta, le cui lettere, diciamo, sono veramente la bellezza di cui veniamo parlando, allora sarà una parola più forte di ogni spada. Avrà un'incidenza fortissima, perforerà il violento con la verga della sua bocca, cioè con la parola. Vincerà la violenza, ecco un'altra cosa bellissima. La violenza è il contrario, come si può dire, è lo strumento che si contrappone alla parola. Dove finisce la parola, inizia la violenza. E dove si riprende la parola, finisce la violenza. Questo, guardate, questo è il modo di fare pace anche nelle nostre famiglie. Quante volte una parola non detta è un accumulo di violenza, perché poi la parola ha un momento opportuno. E se non la dici in quel momento, non potrai mai dirla più in quel modo. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia. Cintura dei suoi fianchi, la fedeltà. La fedeltà ha un patto, e che sanissimo è, la fedeltà ha un patto. Al fatto che ognuno di noi deve essere dentro un corpo di comunione. Questa è la fedeltà. Il lupo dimorerà con l'agnello. Il leopardo si stenderà accanto al capretto. Toro e leoncello pascoleranno insieme. Ma sentite, la visione della pace. O noi, come Chiesa, siamo debitori verso questa lettera. Dobbiamo portare questa lettera, questa parola, questa visione. La visione non è l'illusione, la visione è il cuore che arde del desiderio, perché vede che cosa? Che addirittura l'inerme, il ragazzino, guiderà gli animali feroci. Pensate voi che splendida profezia. Vacca e ossa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Ecco, questo è un altro bellissimo compito della Chiesa, eh? Pensare a quanto i nostri figli, i nostri bambini, il futuro del mondo, no? Abbiano bisogno di vivere in luoghi di pace. I figli degli animali che sono nemici tra loro. La frattura dell'inimicizia tra tutti. La infrazione di ogni frattura. Forse anche, prima di tutto, la frattura religiosa. Qualche volta oggi si torna alle fratture religiose, ma l'anima della nostra fede non è quella che ci dice di ridere dei muri, assolutamente, non dobbiamo, ecco un'altra parola, che non potrebbe far parte, diciamo così, che ci rovina la bellezza, è la parola difendersi. Noi non abbiamo niente da difendere, il cristiano non deve difendere niente, il cristiano deve solo riuscire a contenere la gioia davvero del mattino della pace, che è il mattino della Pasqua, laddove la vita è un circuito, laddove la morte ha portato in sé lo zampillo della vita, laddove Paolo dirà non c'è più né giudeo né greco né schiavo né libero né uomo né donna, questo è per noi. E niente, insomma, penso di aver finito il mio tempo, non so, mi fermo, cioè voglio solo leggere l'ultimo pezzo e poi mi fermo. È la bellezza della speranza. E voglio leggere un testo dal libro del profeta Isaia, capitolo 65. Davvero si può solo contemplare. Ecco, io creo di nuovo e cieli e terra. Ed è passato, non c'è più memoria. Nel cuore non torna più. E creo per loro la gioia eterna. Ecco che da me nasce una Gerusalemme beata, abitata da un popolo felice. Tripuderò con Gerusalemme, sarò ebro di gioia col mio popolo. La speranza che cos'è? È poter sentire la gioia di Dio con noi, la gioia dell'Emanuele. Mai più le lacrime, mai più il lamento risuoneranno in lei, più nessuno morrà bambino, più nessun vecchio avrà contati i giorni. Vivere 100 anni sarà morire nel fiore dell'età. Morire prima dei 100, una maledizione. E le case che fabbricano le abiteranno, e dai piantati ulivi il frutto mangeranno. Non costruiranno più e un altro occuperà, non pianteranno più e un altro mangerà. Non sarà più un affaticarsi in vano, non sarà più un partorire per lo sterminio, saranno un seme che Dio